Capitolo quinto. Soggiorno nel Kurdistan. Rendendosi conto che la sua presenza a Baghdad era suo malgrado causa di discordie e conflitti, Baollah decise di andarsene con l'unico scopo di evitare di divenire ragione di discordia fra i fedeli, fonte di turbamento per i compagni, ragione d'oltraggio per una qualsiasi anima o causa di sofferenza per un qualsiasi cuore. Quindi il 10 aprile 1854 lasciò Baghdad accompagnato da un servitore musulmano, senza dire nulla a nessuno. Costui, dopo poche settimane, fu aggredito dai banditi e ucciso, e Baollah rimase del tutto solo. Non aveva detto a nessuno dove sarebbe andato. In seguito scrisse di questa partenza. Ci recammo nel deserto e là, isolati e soli, per 2 anni conducemmo vita di completa solitudine. Dai nostri occhi scorrevano lacrime d'angoscia e nel cuore sanguinante ondeggiava un oceano di atroce sofferenza. Più di una sera non avemmo di che sostentarci e più di un giorno il nostro corpo non trovò riposo. Nonostante questi rovesci di afflizioni e le incessanti calamità, l'anima nostra era colma di gioia beata e tutto il nostro essere provava una felicità ineffabile, poiché nella solitudine non conoscevamo torto o vantaggio, salute o malattia di nessuna anima. Soli comunicavamo col nostro spirito, dimentichi del mondo e di quanto contiene. Non sapevamo però che l'intreccio dei fili del destino divino sfugge alle più vaste concezioni mortali e che le frecce del suo decreto trascendono i più arditi disegni umani. Nessuno può sfuggire al cappio che egli tende e nessuna anima può affrancarsi se non sottomettendosi al suo volere. Per la giustizia di Dio, il nostro ritiro non contemplava ritorno e la nostra separazione non sperava riunione. Incominciarono così 2 anni durante i quali Baollah visse in solitudine, separato dalla famiglia e dalla comunità Babì. Questo biennio di isolamento è stato paragonato ad analoghi eventi della vita dei suoi illustri predecessori, i quali anch'essi trascorsero periodi di ritiro di varia durata prima di affrontare la loro missione divina. Mosè rimase per diversi anni nei desolati territori del Sinai, facendo il pastore al servizio di Getro, sacerdote madianita. Buddha trascorse vari anni conducendo la vita dell'asceta prima di conseguire l'illuminazione nei pressi di Bodhgaya. Gesù si ritirò 40 giorni e 40 notti nel deserto, dove affrontò e vinse le tentazioni del demonio. Muhammad si rifugiò ripetutamente a meditare in solitudine in una grotta del Monte Hira nei pressi della Mecca. Nei primi tempi Baollah visse completamente solo in un luogo chiamato Sargalu, sulle montagne del Kurdistan, conducendo la vita del derviscio. Si faceva chiamare Darvish Muhammad. Egli scrisse di quei giorni: «Vagai per i deserti della rassegnazione, viaggiando in tal guisa che nel mio esilio ogni occhio mi compianse e tutte le cose create versarono lacrime di sangue per la mia angoscia. Miei compagni furono gli uccelli dell'aria e miei amici gli animali dei campi. Per 2 anni o poco meno ho evitato tutto fuorché Dio e ho chiuso gli occhi a tutto eccetto Lui, casomai si spegnesse il fuoco dell'odio e si riducesse il calore della gelosia». Pur relegato in assoluto isolamento, Baollah produsse numerosi scritti, alcuni dei quali sono giunti fino a noi. Le odi che rivelò assorto in preghiera durante quei giorni di completa solitudine, e le preghiere in versi e in prosa, in arabo e in persiano, che scaturirono dalla sua anima, oppressa dal dolore, molte delle quali cantava a voce alta all'alba e nelle veglie notturne, sono le prime appassionate effusioni di un'anima che cerca di liberarsi nella solitudine di un esilio autoimposto, i primi frutti della sua penna divina. Si racconta che Baha'u'llah avesse una splendida voce, perciò quando cantava, soprattutto nel silenzio della notte, la gente intorno si svegliava, si alzava e si raccoglieva davanti alla grotta per ascoltare quel melodioso canto. Nelle opere che scrisse in quei giorni, egli lodò i nomi e gli attributi del Creatore, esaltò le glorie e i misteri della sua rivelazione, cantò le lodi di quell'ancella che personificava lo Spirito di Dio dentro di lui, parlò della sua solitudine e delle sue tribolazioni passate e future. Si soffermò sulla cecità della sua generazione, la perfidia degli amici e la perversità dei nemici. Espresse la sua determinazione di levarsi e, se fosse stato necessario, di offrire la vita in difesa della sua causa. Evidenziò i requisiti essenziali che ogni ricercatore della verità deve possedere e ricordò, in anticipazione di quello che doveva essere il suo destino, la tragedia dell'imam Hussein a Karbala, le difficoltà di Muhammad alla Mecca, le sofferenze di Gesù per mano dei giudei, le prove inflitte a Mosè dal faraone e dal suo popolo, e l'ordaglia di Giuseppe, languente in una fossa per il tradimento dei fratelli. Fra le preghiere che risalgono a quel periodo, ne ricordiamo una, che riecheggia il verso 12 del Salmo 51, «Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo». «Crea in me un cuore puro, o mio Dio, e rinnova entro di me una coscienza tranquilla, o mia speranza. Mediante lo spirito del potere, confermami nella tua causa, o mio dilettissimo, e con la luce della tua gloria, rivelami la tua via, o meta del mio desio. Col potere della tua forza trascendente, innalzami fino al cielo della tua santità, o sorgente del mio essere, e con gli aliti della tua eternità, rallegrami, o tu che sei mio Dio. Fa che le tue eterne melodie spirino tranquillità su me, o mio compagno, e lascia che lo splendore della tua vetusta immagine mi liberi da tutto fuorché da te, o mio Signore. E fa che l'annunzio della rivelazione della tua incorruttibile essenza mi porti gioia, o tu che sei il più palese di quanti sono palesi e il più celato di quanti sono celati. In quegli anni egli scrisse anche una decina di poesie. In queste poesie e in poche altre che scrisse prima della sua definitiva partenza da Baghdad nel 1863, delle quali non abbiamo ancora né un testo canonico né una traduzione autorizzata in inglese, egli sembra voler aprire uno spiraglio sugli intimi moti del suo cuore e sugli effetti delle esperienze mistiche recentemente occorsegli nel Siachal. È consapevole del fatto che sarebbe stato prematuro annunciare apertamente la sua missione divina, ma tale è la forza della voce che ha sentito, che egli sembra voler trasmetterne, sia pure una fievole eco, avvalendosi del velato e misterioso linguaggio della poesia sufi. Queste poesie possono essere lette come un dialogo fra lui e il più grande spirito, che sotto forma di una damigella gli aveva appena portato l'annuncio della sua missione divina. Questo spirito leggiadro vi è variamente descritto. In una poesia è l'invisibile, venuto a portare una nuova primavera. In un'altra è il divino coppiere che porge il vino della vita eterna, un vino che è acqua vivificante e fuoco purificatore. Ora è l'amore stesso che porge la coppa dell'afflizione. Ora è l'amato che attira verso di sé l'innamorato con gli effluvi del suo profumo e lo manda in estasi con il suo inebriante canto. Infine è l'amico che va al capezzale dell'innamorato, pallido e smunto per l'amore che lo consuma. Lo consola con le sue dolci parole e lo rianima con i suoi saggi consigli. In quelle poesie si sentono anche echi di episodi della sua vita. Tristi come i tradimenti, le torture e la prigionia che aveva sofferto. O lieti come i giorni in cui adolescente cavalcava attorno ai villaggi di Afshe o Takor, dove la sua famiglia aveva due ville, o di Yalrud, la città natale della sua amata sposa Asie, situati sulla catena montuosa dell'Alborz, o ne ammirava gli splendidi cieli notturni trapuntati di stelle, o gli accesi colori delle albe dei tramonti. A lungo andare, la notizia della presenza del saggio dervisio si sparse nei dintorni. Vi contribuì un primo singolare episodio. Un giorno, mentre camminava fra i monti, Baollah si imbatté in un bambino che piangeva disperato. Si fermò e gli chiese la ragione del suo pianto. E poiché la ragione era che, non riuscendo a svolgere un esercizio di calligrafia, temeva i rimproveri del maestro, egli lo aiutò. Quando il maestro, una nota personalità del luogo, vide la pagina che il suo alunno gli aveva portato, rimase sbalordito dalla bellezza dello scritto e subito gli chiese chi lo avesse aiutato. Il bambino fu sincero e così le voci della presenza di quel misterioso derviscio giunsero anche alle orecchie di quel rispettato maestro. Ma fu il sogno di un personaggio autorevole del luogo, che aveva una proprietà nei pressi della grotta dove Baollah aveva trovato rifugio e al quale il profeta Muhammad aveva chiesto in sogno di cercare quel derviscio, che strappò Baollah al suo totale isolamento. Quel personaggio lo mise in contatto con un celebre maestro sufi che aveva una scuola teologica a Soleimaniye, una cittadina del Kurdistan iracheno. Costui invitò Baollah a trasferirsi in una cella del suo seminario e tanto insistette che egli accondiscese al suo desiderio. Era un luogo adatto a lui, incomparabile conoscitore di quelle verità dello spirito che quei sufi appassionatamente perseguivano. Lì conquistò tutti, con la sua saggezza, la sua autorevolezza e il suo amore per gli esseri umani. Essi concepirono una tale ammirazione per lui che giunsero a chiedergli, come prova finale e conclusiva della sua grandezza, che scrivesse un poema simile alla celebre Qasida-e-Ta'iye del poeta Ebn al-Farid, che nessuno era mai stato capace di imitare. Baollah raccolse la sfida e compose circa 2000 versi simili a quelli del poeta egiziano. Ne fece conservare solo 127, perché considerò gli altri prematuri per i tempi. Questi versi costituiscono la Qasida-e Varghayê, che si potrebbe tradurre l'Ode della Colomba, una poesia molto nota fra i suoi seguaci di lingua araba. Essa è un inno che loda e glorifica il più grande spirito disceso su di lui nella forma simbolica della damigella celeste. Fu un vero trionfo. La fama di Darwish Muhammad si sparse nel paese e giunse all'orecchio della famiglia a Baghdad. Fu così che le insistenze del giovanissimo Abbas, il suo undicenne figlioletto, che non si era mai rassegnato all'assenza del padre che tanto amava, convinsero la famiglia a mandare a Soleimaniye un messo che lo cercasse e lo supplicasse di ritornare. Lo stesso Yahya, che in assenza del fratello si era sentito smarrito e perduto, consegnò al messo una lettera per Baollah nella quale lo implorava di ritornare. Ma non furono quegli inviti a convincerlo a uscire dal suo isolamento. si decise, scrisse poco dopo, solo quando dalla mistica sorgente venne l'appello che ci ordinò di ritornare là donde eravamo venuti. Sottomettendo la nostra volontà alla sua, ci conformammo alla sua ingiunzione. Spiegò inoltre: se non avessi riconosciuto che la causa benedetta del punto primo era sul punto di essere completamente annientata e che tutto il sacro sangue versato sulla via di Dio sarebbe stato sparso invano, non avrei mai acconsentito a ritornare al popolo del Bayan e li avrei abbandonati ad adorare gli idoli che le loro immaginazioni avevano creato.